After making minor changes in my definition of femicide over the years, I finally defined it very simply as the killing of females by males because they are female.
Il termine femminicidio in Italia si usa da pochi anni. È una intenzione e una specificità molto marcata di uccidere una donna da parte di un uomo, quindi legato al sesso. Viene uccisa la donna in quanto genere femminile.
Femminicidio, un fenomeno brutale che implica la violenza o l'uccisione di una donna da parte di un uomo per motivi relativi alla sua identità di genere. Un fenomeno del quale tanto si è parlato e tanto se ne è sentito parlare, soprattutto in tempi recenti. A livello percettivo, guardando la televisione, ascoltando la radio, specialmente nella vicina penisola, sembra che si stia assistendo negli ultimi anni ad una vera e propria mattanza di donne. I dati raccontano invece di un fenomeno tendenzialmente stabile, ma proprio per questo, secondo alcuni, preoccupante, in quanto la stabilità sembra indicare che si tratti di un fenomeno strutturale. Sicuramente è difficile, quando si trattano tematiche così emotive, cercare di analizzare il fenomeno in maniera razionale, ma questo al tempo stesso è estremamente importante, perché solo con una giusta analisi dei dati, dei numeri, si può arrivare a percepire la reale estensione e pericolosità del fenomeno del femminicidio e portare poi a dei cambiamenti sociali. Difficile però, come detto prima, fare questo, anche perché i media tendono spesso a spettacolarizzare il fenomeno, presentando i casi più agghiaccianti in maniera tragica e straziante, e usando alcune volte il termine a sproposito, senza che vi sia quindi una comprensione o almeno un accordo comune riguardo alla definizione del concetto. Questo utilizzo, non sempre corretto e pateticizzato del termine, rischia di dare un'immagine distorta dell'estensione del fenomeno, creando panico e allarmismo, emozioni che non sono mai utili a nessuno, tantomeno alle donne vittime di violenza. Riprendiamo oggi il discorso proprio da qui, con Cristiana Finzi, delegato per l'aiuto alle vittime di reati in Ticino, e Fabrizio Tonello, docente di scienza politica all'Università di Padova.
Certo, è importante non creare confusione, paura, e soprattutto rispetto a questi temi è importante avere una delicatezza anche come mass media, dove non viene data una spettacolarizzazione eccessiva o un sensazionalismo anche eccessivo rispetto a questo tema, perché ricordiamoci che quando capitano queste situazioni ci sono sempre delle vittime, per cui la vittima necessita di protezione. Ed è vero che da qualche parte, come dire, fa clamore, fa audience il caso più eccezionale, più angosciante, più truce, certi delitti, però dobbiamo cominciare come mass media a riflettere sul non troppa informazione, ma una riflessione pacata sul capire sul perché succedono certe cose, e volenti o nolenti i mass media non possono sottrarsi al ruolo educativo e formativo rispetto a questi temi.
Ancora un femminicidio in provincia di Savona, uccide a calci e pugni la convivente in una lite. La strage di Motta Visconti, movente agghiacciante per l'uomo che ha sterminato moglie e due figli. Mi ero invaghito di una collega, volevo essere.
En bref, ancora l'épilogue dans l'affaire du meurtre de l'ancienne championne de ski suisse Corinne Rebellet, tuée dans le chalet familial de la station des Crozets. Son mari a été retrouvé mort hier soir en lisière d'une forêt. Il s'est suicidé. La police suisse a confirmé qu'il était bien l'assassin de sa femme.
122. Il lungo elenco di donne uccise dai loro mariti, ex o compagni di una vita, va di nuovo aggiornato.
I media vivono di ondate di interesse per questo o quel fenomeno. E la violenza è naturalmente il pane quotidiano di giornali, radio, televisione, in particolare quando si verificano dei fenomeni di panico morale, cioè dei fenomeni in cui i media creano un caso individuando un gruppo di individui in genere marginali a cui vengono attribuite delle caratteristiche di pericolosità che in realtà non hanno. Queste ondate di panico morale sono caratterizzate da una sproporzione fra l'entità del fenomeno e la reazione sociale. C'è un caso di pedofilia e castriamo tutti i pedofili veri o potenziali. Cioè la sproporzione è la questione fondamentale nei casi di panico morale. L'anno scorso abbiamo avuto un'ondata di panico attorno agli omicidi di donne commessi da partner o ex partner. Questo può facilmente ripetersi alla prima occasione. Naturalmente adesso la società italiana ha altre preoccupazioni principali, ma sarebbe sufficiente un caso eclatante per far riapparire la stessa ondata di panico morale. Purtroppo in questo tipo di discussioni fortemente emotive, chi riporta l'attenzione ai numeri rischia di passare per cinico, indifferente o irresponsabile, ma le politiche sociali vanno basate su dati reali, non su ondate di emotività.
Rimane in ogni caso importante che i media ne parlino di questi fenomeni. Sentiamo Anna Pramstrahler, della Casa delle Donne di Bologna, e Marilena Fontaine, responsabile dell'Ufficio delle Pari Opportunità in Ticino.
Certo, più le donne sentono parlare, più si rendono conto che il pericolo esiste e non bisogna subire, bisogna proteggersi, chiedere aiuto.
Può essere utile da una parte per far capire alla gente che la violenza esiste ovunque, anche nelle famiglie apparentemente più normali.
Giusto parlarne dunque, bisogna però farlo nel modo giusto, evitando spettacolarizzazione e drammatizzazione. Anna Pramstrahler.
Allora, si deve parlare però in termini anche corretti. Spesso questo fenomeno è legato un po' all'idea del caso straziante, il sangue. Ci sono alcuni giornalisti che usano la violenza contro le donne in modo spettacolare, quindi le interviste sono molto macabre, le trasmissioni che fanno sono molto legate alla sensazione e all'impatto emotivo, questo a noi non piace. Noi pensiamo che si deve parlare del fenomeno, chiaramente riportare la notizia di cosa è successo, questo è dovere, però dare sempre alle donne un messaggio che loro possono farcela, che comunque esiste la possibilità di capire se sono entrati in delle dinamiche pericolose e chiedere aiuto prima e non tanto spettacolarizzare questi fenomeni come fosse un giallo. E molti giornalisti fanno questo errore perché vogliono aumentare l'audience, insomma far finta che sia un giallo in real time, dove mettono più sensazioni possibili, ma non è un approccio corretto. Non serve a niente, non serve alle donne, non serve a nessuno.
La spettacolarizzazione sembra essere problematica anche perché concentrandosi sui casi più eclatanti si rischia di oscurare ancora di più gli altri casi di violenza, quelli che non arrivano alla stampa ma non per questo sono meno gravi o problematici, come ci racconta Lionello Zanatta, responsabile di Expression, un'associazione che in Svizzera si occupa di aiuto e prevenzione verso gli autori di violenza.
Quello che sappiamo è che c'è comunque un tentativo paradossale, talvolta anche un po' di banalizzazione, nel senso che si porta la luce e l'attenzione su questi tipi di atti gravissimi, occultando tutta la serie di infrazioni e di violenze quotidiane, ripetute per anni, con anche conseguenze molto gravi, non per forza quella della morte, ma gravi sia per la partner che i figli, proprio perché in quel modo viene un po' reso tabù questa parte più frequente finalmente. Io credo che rimangono queste forme di tabù, queste forme anche di quasi di stereotipare le situazioni per poterle controllare, per poterle identificare. Dietro cosa c'è? Spesso è la speranza che questi uomini, questi autori siano più o meno di una categoria a parte, vale a dire o malati psichici o alcolizzati o magari anche socialmente non inseriti, in disoccupazione eccetera, ciò che vorrebbe dire che sono dei casi rari a parte. Purtroppo la realtà non è questa, questi casi esistono, ma la grande maggioranza, quelli che noi anche accompagniamo essenzialmente qui, sono persone inserite socialmente, padri di famiglia rispettabili sul posto di lavoro, madri di famiglia di cui si occupano dei loro figli, eccetera, ma sono fra noi, sono effettivamente nella popolazione, sono questi i casi molto più numerosi, molto più frequenti e di cui si parla forse meno perché sono meno eclatanti.
Ho paura che mio marito mi voglia ammazzare, ho paura che mi cerchi e mi ammazzi. Dove vado? Non so dove andare. Ma no, i mariti non ammazzano mai. Veramente di mariti che ammazzano le mogli sono pieni i giornali. È un violento suo marito? Se ho ben capito, è un timido. I timidi, quando perdono il controllo, fanno paura. Non ci vuole mica tanto ad ammazzare una come me. Non ci vuole niente.
Le ultime parole del signor Zanatta, come pure queste poche battute tratte da un testo di Natalia Ginzburg, ci riportano a quello che forse è il nocciolo centrale della questione, ovvero il fatto che l'omicidio e la violenza sulle donne, per quanto possano essere banalizzati o strumentalizzati o ignorati, in ogni caso esistono e possono colpire chiunque in qualsiasi momento della vita. Sembra dunque importante innanzitutto cercare di capire da cosa dipendono. Sentiamo Lionello Zanatta e Cristiana Finzi.
Delle volte è una questione proprio anche di insicurezza. È vero che una relazione di coppia deve essere basata soprattutto su un legame d'affetto, di rispetto. Purtroppo quello che constatiamo noi è che spesso, anche con l'andare del tempo, dei problemi subentrano altri elementi, soprattutto quelli di una certa sicurezza all'interno della coppia. Spesso accade, soprattutto dagli uomini, che questa sicurezza si perde, o perché l'uomo è un po' in difficoltà nel gestire la relazione per incapacità, anche per gestire i propri sentimenti, le proprie reazioni, o talvolta anche perché crede di perdere una certa forma di potere, di controllo della situazione. Ecco, la dimensione del controllo, soprattutto dalla parte piuttosto maschile, è una componente molto forte che noi constatiamo spesso nel nostro lavoro. Credo che ci sia effettivamente anche un legame abbastanza chiaro con l'evoluzione dei comportamenti, il ruolo della donna e quello che è l'emancipazione della donna in generale. Per fare legame con quello che dicevo prima sull'insicurezza maschile, almeno visto da questo lato, è vero che non appena la donna prende o cambia certi comportamenti, prende anche un ruolo diverso, ha anche un'importanza anche nel mondo del lavoro più grande, quindi anche all'interno delle dinamiche economiche all'interno di una coppia, è vero che l'uomo normalmente, o il partner, viene rimesso in questione nelle sue anche concezioni del rapporto di coppia. Ciò significa che se la capacità dell'uno o dell'altra di rimettersi in questione, di trovare un nuovo aggiustamento e anche di trovare un modo di relazionare sempre nel rispetto che sia diverso perché sono cambiate le dinamiche, sono cambiate anche le componenti di funzionamento della coppia, ecco che se non c'è questa capacità, effettivamente in questo caso la violenza può essere un modo anche disperato di tentare di riportare la situazione a quella che era di prima e quindi anche in termini di potere, di posizione, di controllo, di tentare di riguadagnare questo controllo che è andato un po' perso.
Quello che accomuna le vittime di femminicidio è il fatto che si sono, come dire, rivoltate, hanno trasgredito un ruolo tradizionale, nel senso che non rivestivano più quel ruolo di donna obbediente, succube, disponibile anche da un punto di vista sessuale. Per cui queste mogli, queste figlie, queste amanti o prostitute venivano punite con la morte, venivano uccise proprio perché si erano rivoltate a un controllo e al potere dell'uomo. Forse quello che è interessante è capire che è proprio una categoria, che da qualche parte c'è il concetto che la donna non vale e che la donna è disprezzata, per cui viene usata violenza.
Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo quando la chiami, fallo come fosse un favore.
Alla radice sembra esserci quindi un problema di crisi di identità maschile, dell'uomo che vede minacciato il suo ruolo di dominio e patriarca all'interno della società. In Italia è curioso il fatto che il numero di femminicidi appare essere più alto al nord rispetto al sud e alle isole. Anna Pramstrahler.
Alcuni hanno questa interpretazione, ma sono ancora delle letture che dicono: più una donna incomincia a volersi separare, più la donna si allontana dal modello tradizionale femminile, quindi moglie perfetta, moglie che dice sempre di sì, moglie che comunque ha una sorta di sottomissione al modello patriarcale, l'uomo non lo accetta. Quindi, siccome al nord le donne sono chiaramente più libere, hanno più possibilità, lavorano, hanno un modello emancipativo già assunto da tanti anni, e chiaramente anche una donna che non sta bene in una relazione più facilmente dici io me ne vado, io mi separo. Quindi sembra quasi che rischiano di più queste donne, perché l'uomo, che invece è rimasto con un modello un po' arcaico, non può accettare questa separazione. Dici senza di me non devi vivere. Cosa fanno poi questi uomini? Uccidono la moglie, uccidono i figli e uccidono se stessi, perché molto spesso è legato al suicidio dell'uomo. Non possono permettere che la donna sopravviva, e anzi si uccidono loro, ma non da soli, non è che loro sono stanchi della vita, vogliono vendicarsi e si uccidono anche loro. Al sud succede anche tantissimo, però sembra che il modello tradizionale della famiglia faccia, diciamo, un po' impazzire meno questi uomini, cioè accettano questo modello tradizionale dove la donna non pretende di avere un'autonomia. Però attenzione, bisogna anche approfondire questo, perché sono alcuni tentativi di spiegazione, ma non è detto che sia proprio corretto.
Violenza sulle donne e femminicidio sembrano dunque essere fenomeni strutturali che richiederanno importanti cambiamenti sociali per essere sradicati. Ma nel frattempo non si può fare finta che questi fenomeni non esistano e che non siano un problema. Cosa si può fare dunque concretamente? Marilena Fontaine e Anna Pramstrahler.
Io ritengo che la cosa più utile da fare, almeno dal mio punto di vista, sia quello di mai abbassare l'attenzione su questa questione, di parlarne il più possibile, di non perdere l'occasione di farlo anche appunto davanti ai media, di continuare con un lavoro di informazione e sensibilizzazione, non per spettacolarizzare, non prendere l'occasione di certi eventi purtroppo tragici per parlarne, ma di farlo sempre.
Non è un discorso semplice, sicuramente i centri antiviolenza fanno questo lavoro, deve entrare un po' dappertutto, noi andiamo molto nelle scuole, cerchiamo di fare educazione sia al maschile, cioè ai ragazzini, ai maschi, ai maschietti, che alle donne, cioè di sviluppare un senso di genere che se non sia più legato a degli stereotipi dove la donna è sottomessa, dove l'uomo è dominante, perché un uomo dominante si permette di uccidere e di picchiare, un uomo che ha riflettuto sul suo genere non se lo permette più. Quindi è proprio un discorso di radici culturali da cambiare.
Importante, ma spesso dimenticata, sembra essere la prevenzione e il lavoro sugli autori di violenza, e non solo sulle vittime. Sentiamo Leonello Zanatta.
L'espressione è nata proprio da questa constatazione. Io stesso ai tempi lavoravo per un centro d'aiuto delle vittime, ero responsabile di un centro qui a Friburgo, e la domanda era: ma cosa si fa all'origine del problema? Ecco, da lì è nata l'idea di creare l'espressione, e 10 anni dopo ecco che adesso è inserita. È vero che la tendenza anche umana qual è? Quella di dire: chi commette di questi reati così inaccettabili e gravi deve essere punito, e la punizione, ecco, dovrebbe essere, pedagogicamente volendo parlare in questo modo, dovrebbe essere ciò che fa poi cambiare i comportamenti di queste persone. Ora, noi abbiamo constatato, non solo noi, altri cantoni in Svizzera hanno fatto la stessa cosa, che per evitare la recidiva, vale a dire ripetersi di comportamenti violenti, la sola sanzione, forse anche la prigione, non è sufficiente. Ecco perché prevenzione e trattamento devono essere fatti anche presso gli autori. È chiaro che noi sappiamo che attorno a un solo autore ci sono come minimo 3 a 4 vittime dirette o indirette, Quindi dobbiamo prenderlo per forza al cuore del problema. Le vittime vanno accompagnate, vanno sostenute, le donne vanno anche difese, protette con anche strutture di questo genere, è chiarissimo, ma bisogna fare qualcosa a livello preventivo. Io direi anche che si sottovaluta spesso un'altra forma di prevenzione molto più larga, che è quella dell'educazione ai rapporti di genere, anche tra uomo e donna, e questo credo che dovrebbe essere il primo lavoro che deve essere fatto presso i giovani, perché comincia lì i tipi di rapporti di dominio che già si imparano o almeno esercitano nell'ambito delle prime relazioni di coppia amorose. Credo che cominci lì per poi dopo non ritrovarli anni dopo, ecco, in relazione di coppia con figli sposati o meno, a riprodurre queste forme di comportamento, questi modelli, con naturalmente in questo caso conseguenze molto più gravi, e sono appunto gli autori tra l'altro che noi rincontriamo qui.
Ma tutto questo lavoro funziona? Dall'essere violenti si può davvero guarire, Leonello Zanatta?
È possibile cambiare comportamento. Lo constatiamo tra l'altro che già a partire dalle prime sedute di lavoro nell'ambito del nostro intervento qui a Expression si constata una diminuzione netta del comportamento almeno violento fisico. Rimangono forme di comportamento più psicologico, verbale e altro che devono essere ancora lavorate. È possibile cambiare. Tante persone che rincontriamo sistematicamente 6 mesi dopo il trattamento fatto qui, constatiamo per quanto sia possibile che il cambiamento è duraturo anche nel tempo. Ora, è chiaro che dopo tanti anni e tanti modelli e modi di comportamento, un cambiamento non può essere fatto in modo rapido, ecco perché ci vuole un certo lavoro, un certo tipo di lavoro anche specialistico. Però è possibile, noi lo constatiamo, ci sono studi anche, almeno per quello che noi conosciamo, per esempio nel Canada, facendo il parallelo col tipo di lavoro che facciamo noi, c'è addirittura un non passaggio di recidiva 2 anni dopo il trattamento, che è diminuito del 60%, vale a dire che 6 persone su 10 non fanno più uso della violenza dopo essere stati accompagnati da un programma come il nostro.